tutti, andiamo a cominciare dunque la rassegna stampa di questa mattina, come sempre, con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Quali sono i temi sugli scudi, almeno quelli sulle prime pagine? Beh, sono sostanzialmente due, anche se poi vedremo piuttosto variegate le prime pagine, però i temi sono due. Primo, l'Iran con la repressione sempre più feroce, ma anche la sempre più radicale protesta di tutto il, quasi tutto il popolo iraniano. La notizia di oggi è sicuramente la prima impiccagione ufficiale per un ragazzo, un giovane che aveva partecipato alle manifestazioni in piazza, anche se purtroppo sappiamo benissimo che è la prima ufficiale, ma tante altre ce ne sono state nel corso dei giorni scorsi, e ci sono degli scricchioli all'interno del regime iraniano che speriamo possano diventare al più presto delle crepe sempre più pesanti. C'è questo dappertutto, poi con maggiore o minore attenzione a seconda delle testate. C'è ovviamente la politica interna, continua ancora tutta questa querella sui tetti all'uso del contante, che francamente sta diventando anche un pochino stucchevole, a dire il vero. E poi altre questioni sugli esteri. C'è lo scambio di prigionieri fra Stati Uniti e Russia, la campionessa di basket Brittany Griner, che dir si voglia, scambiata per un noto commerciante di armi internazionale, Victor Butt, che era recluso da tempo negli Stati Uniti. Mossa che alcuni vedono come un possibile preliminare di eventuali possibili accordi, o se non altro relazioni post-guerra. Vedremo un po'. Nel frattempo torna a casa la Griner e torna a casa anche Victor Butt, personaggi certo molto diversi fra loro. Anche qui la propaganda diciamo si fa talmente facile. È una campionessa di basket per un contrabbandiere d'armi, da sola va avanti, vabbè, ma sono questioni che evidentemente non interessano molto dalle parti del Cremlino. E altra questione su cui si parla, almeno parlano alcuni, è il tentato putsch, il tentato golpe in Perù, qualcosa che molto gli assomigliava e che è fallito. Ne parla soprattutto il Manifesto. Qua e là altre questioni che cercheremo di analizzare. Ma detto questo, iniziamo dalla prima pagina di oggi, che è quella del quotidiano più diffuso, il Corriere della Sera, che apre con l'Iran in taglio alto, l'impiccagione per chi protesta, giustiziato il primo condannato a morte. Diciamo di sì, ufficialmente è così, ma sappiamo che non è così purtroppo nei fatti. Ucciso un 23enne, altri 11 in lista. Fra l'altro, diciamo, e questo da prima della rivoluzione, per ora del tentativo di rivoluzione scoppiato qualche decina di giorni fa, l'Iran insieme all'Arabia Saudita e alla Cina aveva era nella top 3 delle esecuzioni capitali al mondo, e credo per quanto riguarda il rapporto con la popolazione addirittura al primo o al secondo posto. Dettagli che anche qui da noi, diciamo, ci si è volentieri scordati in nome delle relazioni economiche. Ancora i medici iraniani denunciano le donne in piazza colpite al volto e ai genitali, e Irene Soave ci parla delle confessioni estorte sotto tortura, almeno 11, ma alcune associazioni umanitarie parlano di quasi 30 i giovani che potrebbero essere uccisi dopo la sentenza della magistratura iraniana, 3 dei condannati minorenni. Stefano Montefiori parla delle risposte dell'Occidente, sanzioni e lista nera per fermare Teheran, diciamo fino adesso abbastanza blande purtroppo. E poi all'interno c'è un'intervista alla antropologa iraniana Homa Hodfar, ce ne sono varie di interviste, tutte molto interessanti. Quest'oggi la più interessante probabilmente è quella che il dubbio fa a Nasrin Sotoudeh, una avvocatessa condannata a 38 anni di carcere e 148 frustate, che significa la condanna a morte, insomma. Con altri nomi. E infine Mara Gergolé parla di un regime impaurito e spietato a proposito sempre del regime di Teheran. Così l'attacco. A centropagina abbiamo la fotonotizia di Britney Griner che è stata rilasciata. Finalmente Griner libera, scambiata con un trafficante russo. La cestista americana, come è noto, era in carcere per droga. Detto così sembra anche lei una trafficante internazionale di sostanze stupefacenti, e non era proprio così. E poi che cosa, un Corriere della Sera, diciamo, oggi particolarmente sensibile alle posizioni del Cremlino, vedremo poi dentro perché. E poi le questioni più terra terra di casa nostra, con tanti e IVA, mossa europea, la proposta di Bruxelles, tetto a 10.000 euro, Salvini dice il doppio del nostro. Questa cosa, dicevamo, del tetto ai contanti sta assumendo dei connotati un pochino troppo grotteschi persino per le nostre abitudini. Comunque il tetto europeo a 10.000 euro è perché ci sono dei paesi come la Repubblica Federale Tedesca dove questo tetto proprio non esiste, ma comunque detto questo, non per fare del consueto benaltrismo, ma ci sembra che le questioni siano un po' altre. Fra l'altro questo del tetto ai contanti è una misura precipuamente, se non quasi esclusivamente, di lotta al riciclaggio, ed è stata trasformata in questi giorni in qualcosa che non è, cioè una misura di lotta all'evasione, o che lo è in termini molto molto diversi rispetto a quelli con cui viene gabellata. Comunque pensioni minime, niente ritocchi, ecco, su questo siamo al sicuro. E Gentiloni lamenta, l'Italia è prima per mancate riscossioni dell'IVA, nuove tensioni con Parigi sui migranti. E poi Landini che dice che sui salari e il fisco ci sono scelte dannose. Infine l'intervista a Silvana Sciarra, presidente della Corte Costituzionale, che dice sui vaccini seguita la scienza, il diritto dell'Unione Europea è una garanzia. Così Giovanni Bianconi. E questa era la prima pagina del Corriere. Passiamo a Repubblica, che apre in realtà con una questione che sta solo su Repubblica. Gli ambientalisti, sì agli impianti green. Il presidente del FAI Magnifico, si chiama Magnifico lui, Marco Magnifico, annuncia la svolta con WWF e Lega Ambiente. Si parla soprattutto di paleoliche e fotovoltaico. E Repubblica è l'unico quotidiano, diciamo, è una esclusiva di Repubblica questa questione. Poi abbiamo il patto USA-Russia, così lo definisce Repubblica, lo scambio da guerra fredda fra la cestista e il trafficante. e che è quello, ma insomma l'avete già sentito mille volte sicuramente nella giornata di ieri, che ha ispirato un famoso e peraltro non spregevole film con Nicolas Cage, Lords of War, era il titolo di questo quasi biopic su Victor Booth, molto bello e molto impressionante e molto vero. Poi a centropagina il titolo principale di Repubblica oggi è per i contrasti fra Roma e Parigi sui migranti, lo scontro sui migranti, Roma-Parigi lotta continua, sfuma l'incontro in Spagna, i nodi restano, dice l'Eliseo. Aspettiamo Meloni in Francia, mai preso impegni, replica la Presidente del Consiglio. Davanti alla Sicilia, tre navi dell'ONG con 500 persone soccorse in mare. Il governo ribadisce soltanto sbarchi selettivi. E poi l'Unione Europea che dichiara, vede il primato dell'evasione, non pagati 26 miliardi di IVA. E Ciriaco e Ginori ci parlano dei sospetti della Premier sul gioco di Macron, ma soprattutto sul fatto che non riescano neanche a organizzare un faccia a faccia fra di loro, e questa è una cosa un po' gravina, ecco, a livello generale. E la foto di questo giovane iraniano, Mohsen Shekari, 23enne, impiccato, il primo manifestante ufficialmente impiccato dai tagliagole di Teheran, e l'intervista anche qui a un'altra grande scrittrice intellettuale iraniana in esilio, Azar Nafisi. In Iran c'è un apartheid, il regime non può uccidere tutti, dice la Nafisi, che peraltro in questi giorni è a Roma alla fiera del libro alla Nuvola. Infine, proprio con Roma chiudiamo, la morte di Alessia Sballa, una delle tante purtroppo morti sulle nostre strade, in particolare sulle strade capitoline. L'autista del TIR ha investito la ragazza per ammazzarla. Questi sarebbero le ultime novità sull'incidente, che a questo punto non sembra essere un incidente ma qualcosa d'altro e soprattutto di più. Chiudiamo la prima pagina di Repubblica e andiamo al manifesto. Boia Kimmulla o Kimmulla in Iran, prima impiccagione per rivolta, ucciso il 23enne Mohsen Shekari, medici denunciano manifestanti colpiti al volto e ai genitali per distruggere la bellezza, protesta internazionale, mentre i vertici di Teheran starebbero pensando a un exit strategy, la fuga in Venezuela. Tralasciamo ogni commento perché poi il fegato è purtroppo quello che è, non può essere sottoposto a eccessive sollecitazioni. Poi anche qua ci sono le lamentazioni dell'Unione Europea sull'IVA, mentre il governo insiste per limitare la tracciabilità dei pagamenti, l'Italia è prima nell'Unione Europea per l'evasione dell'IVA. E poi abbiamo la legge di bilancio con il governo che cancella ogni forma di sostegno all'affitto, ne parla il segretario di Unione Inquilini, nel pieno della tempesta della crisi, con centinaia di migliaia di nuclei a rischio sfratto, comuni e regioni perdono i fondi per far fronte all'emergenza sociale. E poi abbiamo anche qui le tensioni Roma-Parigi. Parigi dice i nodi con Roma sono ancora aperti. Dagli esteri, l'Ucraina, un reportage da Kherson, dopo la liberazione la città in macerie prova a ricostruirsi, anche qui lo scambio USA-Russia con la Ucraina rilasciata dopo quasi un anno, 294 giorni in cella, e del resto fra ormai poco più di due mesi si festeggia il primo anno dell'invasione russa in Ucraina. Lei più o meno era proprio quei giorni in cui fu arrestata. Infine, dal Perù, la fine ingloriosa della presidenza di Pedro Castillo. Dopo 5 premier in 16 mesi, 70 ministri e tanta inesperienza, l'autogolpe fallito segna il suicidio politico dell'ex maestro rurale, che si trova agli arresti nello stesso carcere di Alberto Fujimori. Così la prima pagina del Manifesto. Passiamo adesso alla prima pagina di Avvenire, e con, che apre a centropagina con l'IVA, campioni d'Europa, ma di evasione dell'IVA. La Commissione sul 93, Commissione Europea su 93 miliardi evasi nell'Unione, 26 riguardano l'Italia, una lotta da rafforzare sulle pensioni minime, aumento limitato, l'Unione Europea fissa 10.000 euro il tetto al contante. Poi l'editoriale di Antonio Maria Mira sul gioco d'azzardo, che è molto caro, tema molto caro a Avvenire, dovrebbe essere caro un po' di più a livello anche generale, e visto i costi sociali, al di là poi delle questioni etiche che ognuno si tiene per sé, però i costi sociali sono mostruosi, un azzardo inaccettabile, scrive Antonio Maria Mira. Infine la cronaca della giornata di ieri, che era giornata di festa soprattutto per il Vaticano, la pace vinca la guerra, dice il Papa, e si commuove. Poi dalla Siria, gli Stati Uniti e la Russia alleati in Siria contro Erdogan. Dall'Ucraina, le accuse del rapporto ONU, così i russi hanno fucilato 441 civili ucraini in 102 villaggi. E infine un reportage che poi leggeremo più tardi, il filo che unisce non violenti e obiettori di Mosca e di Kiev. Così la lettura della prima pagina di Avvenire. Il Messaggero invece, che soprattutto è anzitutto interessato alle questioni di casa nostra, le questioni quelle importanti, quando arrivano i soldi e soprattutto quanti soldi ci arrivano. PNRR, modifiche sull'energia, un'intervista al cognato Lollobrigida, ecco gli obiettivi sulla manovra, l'opposizione sia responsabile. Certo, dopo che hanno fatto la guerriglia parlamentare legittimissima, loro negli ultimi 5 anni, per non dire di quello che hanno detto fuori dal Parlamento, adesso l'opposizione deve essere responsabile. Uno potrebbe anche essere d'accordo, ma poi viene da dire da qual pulpito. E poi sul fisco, le imprese in perdita potranno avere i rimborsi d'imposta in modo automatico. Poi abbiamo un'intervista al sottosegretario alle infrastrutture Rixi, leghista come il suo ministro Salvini, e come lui, diciamo, ad uso ha una certa megalomania, tutte le opere che porteranno il sud in Europa, ci racconta Rixi. E poi abbiamo l'icona gay per il mercante d'armi, questa sarebbe la la sintesi dello scambio Greener Boot, quindi non è più una delle più forti giocatrici pallacanestro del mondo, ma è un'icona gay, e sarà per questo che l'hanno arrestato, probabilmente anche questo ha giocato, ma insomma forse la questione va un po' oltre. E poi l'Iran, lo studente impiccato e spari sulle donne, Iran fuori controllo. Abbiamo un grande classico come la crociata anti-centurioni al Colosseo. Abbiamo il nostro il problema della città sono i centurioni che si fanno fotografare, e poi un'altra categoria terrificante, questa peggio dei pedofili e dei serial killer, sono i saltafila, cioè quelli che ti chiedono un euro per farti saltare la fila del Colosseo per comprarti loro il biglietto. Che città meravigliosa sarebbe se questi fossero i grandi problemi della città, insomma avremmo risolto più o meno tutto quanto. non è proprio così. Infine, si parla tanto male dei tifosi, ma ogni tanto dei tifosi di calcio, ma ogni tanto anche loro ci prendono. Evidentemente il Genoa ci ripensa, la rivolta dei tifosi fuori Portanova colpevole di stupro. Per chi non avesse seguito le puntate precedenti, Portanova è un giocatore attualmente del Genoa condannato a 6 anni proprio pochi giorni fa per una violenza sessuale di gruppo. La società lo aveva convocato lo stesso malgrado la condanna e alcuni tifosi hanno fatto notare che forse insomma non era proprio una cosa così tranquilla. Fra l'altro qui non è che stiamo parlando di sospetti, di denunce, di si dice, cioè, proprio una condanna ferma e ufficiale al di là di tutto il resto. E comunque questo da Genova e dal Genoa altre prime pagine da segnalare, come sempre quelle che si occupano di giustizia sicuramente. Il Riformista, ma non bisognava premiare il lavoro, si chiedeva Piero Sansonetti, giù le tasse sulle rendite con i soldi tolti al reddito di cittadinanza. Poi abbiamo la foto del giovane impiccato a Teheran, aveva partecipato alle proteste, in Iran hanno impiccato un ragazzino, assassini farabutti, il commento. Diciamo difficile essere in disaccordo di Elisabetta Zamparutti. Poi abbiamo la polizia cinese in Italia, si spacciano per centri servizi che aiutano i cinesi, ma in realtà sono centrali di sorveglianza per i dissidenti, ma anche per i non dissidenti, sono centrali di sorveglianza per tutti. In Italia sarebbero 11. L'Unione Europea accende un faro, una pratica mafiosa. Infine il dubbio, che eccolo qui, trovato anche il dubbio che ha la sua principale il suo titolo principale oggi è per l'Iran e in particolar modo per un'intervista che adesso andremo a leggere almeno in parte a Nasrin Sotoudeh. Non fermeranno la rivolta, gli iraniani sono stufi dei dogmi di una oligarchia. Scrive il dubbio, una donna avvocata e coraggiosa come pochi, Nasrin Sotoudeh, attivista iraniana condannata a 38 anni di carcere e 148 frustate per aver difeso le ragazze della Via della Rivoluzione, salite su dei cubi di cemento in segno di protesta togliendosi il velo, parla dalla sua casa a Teheran, dove si trova da metà novembre grazie a un congedo sanitario. Una concessione frutto dell'attenzione internazionale sul suo caso e neanche lontanamente sintomo di uno stato di diritti, in un paese dove violenze e vessazioni sono all'ordine del giorno e dove i diritti umani sono solo un miraggio. E pur rischiando di subire nuove brutalità, non rinuncia a raccontarci la battaglia del suo popolo, quanto sia importante il coraggio di donne e uomini scesi in strada con lo slogan Donna, Vita, Libertà per protestare contro il regime. Pace e sicurezza del mondo si basano esplicitamente sul rispetto per i diritti umani, ci ha raccontato. Il mondo non può sedersi a negoziare con la Repubblica Islamica ignorando le sofferenze del popolo iraniano. L'intervista è davvero molto lunga e molto densa, ne leggiamo alcuni estratti. La sua condizione, anzitutto, al momento, racconta la Sotoudeh, la mia salute fisica non è male, in verità i 16 mesi in cui sono stata fuori di prigione hanno favorito il mio recupero, ma vedere le condizioni in cui versa il mio paese è insopportabile. Condizioni che, come vedete, hanno portato alla morte dei nostri giovani per qualcosa di veramente insignificante come il velo, per poi vederli ancora una volta uccisi e gettati in prigione per essersi sostenuti a vicenda che è un naturale impulso umano. L'ondata di violenze non accenna a arrestarsi, poiché i vuoti legislativi, nel diritto internazionale permettono ai governi di chiudere un occhio sulle violazioni dei diritti umani in ogni angolo del mondo e a un governo di continuare in maniera spudorata a violare i diritti umani impunemente. Questo permesso fa spesso il paio col silenzio e la negligenza rispetto alle azioni di tali governi, ma il vero incubo che si abbatte sui cittadini è quando questi vuoti concedono a chi viola i diritti umani opportunità di investimento che si trasformano nel loro paradiso. Non è forse giunto il momento che i politici siano un po' più sinceri con la loro gente? E poi sulla situazione che ha trovato in prigione risponde: negli ultimi 12 anni, a causa della mia decisione di rappresentare gli imputati per crimini politici, così come le Girls of Revolution Street in protesta per l'hijab obbligatorio, sono state in prigione per un totale di 6 anni, 5 dei quali trascorsi nel carcere di Evin e uno a Karshak. In entrambe le condizioni erano disumane. Il regime della prigione di Evin è di alta sicurezza, il che rende un ambiente davvero soffocante per i carcerati. Gli inquisitori entravano nel reparto femminile a loro piacimento, convocavano le prigioniere nell'ufficio del reparto e si rivolgevano a loro in tono minaccioso. D'altro canto, le prigioniere spesso si incontravano con gli inquisitori nella speranza di trovare un modo per essere rilasciate. In carcere ho sperimentato la violenza molte volte. Quando mi rifiutai di partecipare ai processi farsa dei tribunali rivoluzionari, mi portarono in aula con la violenza. Quando mi rifiutai di indossare il velo per le visite con i miei bambini e indossai gli indumenti carcerari, decisero di sospendere le visite con i miei figli piccoli. Quando hanno preso mio marito, quando hanno preso mia figlia, hanno bloccato i miei conti bancari e quelli di mio marito e vietato a mia figlia di uscire. Un elenco infinito di altre molestie, tutto aveva le caratteristiche della tortura. Naturalmente, quando tornerò in carcere dovrò affrontare ancora tali forme di violenze. In ogni caso, a causa del mancato rinnovo della mia licenza a esercitare la professione di avvocato, non posso difendere i manifestanti in Iran. È un fatto che mi addolora. La mia più grande preoccupazione è l'emissione di condanne a morte nei confronti dei manifestanti in modo illegale a scopo intimidatorio. Ovunque io sia, la mia priorità assoluta è prevenire l'emissione e l'esecuzione di condanne a morte. E ancora sul futuro del paese, considerando che il sistema politico in Iran è una dittatura, che il sistema giudiziario non è indipendente e che nessuno agisce secondo le leggi, è difficile per me prevedere cosa succederà con il mio caso. Ma una cosa la so: il mondo è cambiato grazie alla disobbedienza civile. La resistenza opposta da altri prima di noi ci ha dimostrato che questi metodi funzionano. Quindi non c'è motivo per cui non possano servire al nostro scopo. Ho scelto una strada che credo sia quella giusta e quindi, prima di pensare a come il governo potrebbe reagire al mio caso, penso a ciò che devo fare io. E ancora c'è il pensiero per tante altre donne che si sono battute per la libertà, la giustizia, i diritti umani. Le cita Shirin Vadim, Rangis Kar, entrambe costrette al mio esilio. Ora è il mio turno. Credo che la conseguenza più importante della presenza di donne specializzate in campi come la sociologia, legge, economia, medicina e altri ancora, in realtà più di ogni altra cosa, sia lo sbarazzarsi di quella fantasia che la donna valga la metà di un uomo. E ancora gli avvocati, lamenta, denuncia, in Iran devono affrontare molti pericoli che spesso li conducono all'arresto. Nelle recenti proteste, non appena gli avvocati si fanno avanti per rappresentare un cliente, vengono arrestati insieme a quest'ultimo. La mia e poi ancora questa volta credo ci sia una volontà nazionale di cambiare il regime, una situazione che non è in alcun modo reversibile, una protesta che nasce dall'esperienza vissuta dal popolo iraniano, dalla pressione quotidiana e che ha radici profonde. Gli iraniani stanno combattendo per poter vivere una vita normale, l'hijab obbligatorio è solo un aspetto di questa battaglia. Così parte della lunga intervista a Nasrin Sotoudeh sul dubbio di oggi. Ce ne sono tante altre di interviste quest'oggi su vari quotidiani, ma insomma questa probabilmente era una delle più significative. Con questo chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata alla lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa si dice all'interno degli stessi.
amore, chi ti offende, chi non sai, il mio baciare, il nastro chiaro della tua bocca, limpido quando ci conoscemmo, sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance, il tuo sorridere nella vetrina, dei regali il tuo mangiare, pezzo d'aria per darmi un poco il tuo fissarti sulle labbra e restarci appiccicato. Dell'invidia in una giornata e non ha pensieri, non ha inverno, non ha stagioni, per te è estate, come dire in autunno sono andato con i grappoli, con le uve, con le foglie, con la vendemmia, non sono preparato, mi fermo più volte a guardarti con gli occhi di ragazzo invecchiato. Valerie, 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 i tuoi occhiali alla Minnelli, il rimmel del riuscito sui tuoi occhi di quindicenne, sei un tipo molto allegro, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Ripetere una lezione troppo antica, mi piace di più lavare i piatti, spolverare, fare i letti, poi starmene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo figlio che aspetta all'angolo con Marlene. Hai le borse sotto gli occhi tuoi di Liz Taylor e suoni Chopin. La solitudine alle ore troppo corte, noi saremo catturati tra poco dal dio crudele che alza i cieli per sapere se i ragazzi hanno scippato la fame nella salumeria o sognano di arricchirsi sfuggendo loro età da quattro soldi. Sì, sì, proprio così. Valerie, la tua giornata a Napoli, la tua sera, Valerie, il tuo playback, Valerie, la tua vittoria, Valerie. Sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Valerie, Valerie.
Vogliamo vivere bene.
Mangiare bene.
Dormire bene.
Vogliamo respirare aria pulita.
Allora, 9 e 11 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, e noi passiamo alla seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Allora, andiamo a aprire con la, come abbiamo fatto con le prime pagine, con il Corriere della Sera. Corriere della Sera che dedica tutta la sua apertura agli esteri, all'Iran e all'Ucraina, in maniera completamente opposta, come vedremo, a quello che fa Repubblica, che invece fa tutto il contrario, è tutta proiettata, diciamo, sulle questioni di politica interna. Invece l'Iran, sì, il Corriere ha questo slancio come dire globale, e apre con una purtroppo foto destinata a diventare una fra le foto più famose dell'anno, cioè la foto di Mohsen Shekari, questo giovane 23enne impiccato a terra. In Iran, la vendetta per le proteste, impiccato il primo manifestante. Il mondo si muova, chiede Amnesty International, la denuncia dei medici, le donne che scendono in piazza colpite ai genitali e al volto. Francia, Germania e Regno Unito hanno subito condannato l'esecuzione. E poi Irene Soave ci parla delle confessioni estorte, le minacce, le torture, 11 condannati in attesa che potrebbero essere giustiziati a giorni, fra loro 3 minori. Il Corriere poi riporta, lo fanno anche altri, questa notizia relativa alla presunta preparazione di un piano B del regime per fuggire, insomma, almeno per far sì che i principali esponenti del regime, in caso di disastro per loro, possano fuggire in Venezuela. Notizia è tutta da confermare, però sicuramente, diciamo, lascia l'idea di un qualcosa che in effetti qualche scricchiolio lo sente. Ancora a pagina 5, sulla scia di Washington, la scelta che deve fare l'Unione Europea, cioè inserire o meno i Pasdaran, i Pasdaran iraniani fra le organizzazioni terroristiche. E ancora, i Pasdaran sono una delle dei principali puntelli del regime iraniano, oltre che uno dei peggiori. E poi, come diciamo, ogni quotidiano, oggi almeno molti quotidiani intervistano esponenti della cultura, del mondo dell'avvocatura, della dissidenza iraniana. Abbiamo letto la bella intervista del Dubbio a Nasrin Sotoudeh, e il Corriere intervista invece Homa Otfar, professoressa di antropologia a Montreal. È una nuova fase, dice la Otfar, il regime dice i suoi, vi copriamo le spalle, c'è il rischio di esecuzioni di massa. Che cosa dovrebbe fare la comunità internazionale? Le chiede l'intervistatrice. Prima di tutto deve condannare con forza questa esecuzione e tutta la violenza del regime. E poi è necessario ripensare ai rapporti economici, finanziari e politici con l'Iran. Si può iniziare richiamando gli ambasciatori. Se questa volta la comunità internazionale non risponde, Khamenei farà molto di più. È importante anche per i manifestanti, perché a questo punto chi scende per le strade ha il bisogno di sapere che è il supporto del mondo fuori. Anche lei racconta, ha conosciuto in prima persona la violenza del regime e le sue carceri. Sono stata nel carcere più famigerato dell'Iran, Evin, ma era il 2016, e per quanto la mia esperienza sia stata brutale, non credo ci sia paragone con quello che succede oggi. Come mai l'hanno liberata? Chiede l'intervistatrice. Perché ho il doppio passaporto, e la comunità degli accademici si è mossa per sbloccare la situazione. È stata una fortuna immensa, riprova di quanto conti la mobilitazione internazionale, anche il rumore che si fa anche su ogni singolo caso. Oggi si legge di stupri e violenze inaudite nelle prigioni. Credo che le torture e le violenze sessuali, conclude purtroppo molto realisticamente siano pani quotidiani in quei luoghi. Non conosco direttamente casi di questo tipo, ma so di storie di donne e uomini violentati che una volta usciti si sono suicidati. Così Homa Hodfar. Poi dicevamo, dopo l'Iran l'Ucraina, e questo, come dire, è curioso, da segnalare per un quotidiano che invece è sempre molto attento alle cose di casa nostra. Oggi invece si apre sugli esteri. La Greiner liberata per il mercante d'armi, Mosca scambia la cestista USA con il super trafficante Victor Butt, ma il soldato Paul Whelan resta in carcere. È un accusato di spionaggio in Russia. In patria lo scambio viene celebrato come una vittoria personale di Vladimir Putin, scrive Marco Imarisio. E secondo Giuseppe Sarcina, questo scambio è una vittoria a metà per Biden, che accetta il diktat russo. Ora il mondo sa che l'America è potenzialmente ricattabile. È una posizione, è vero anche che diciamo, proprio ricordando quanto avvenuto a Teheran nel 79, se non vado errato, e la famosa vicenda degli ostaggi nell'ambasciata americana, a volte è più saggio mediare piuttosto che andare allo scontro quando si tratta di ostaggi. Però il Corriere, insomma, segnala questo. Segnala anche nella pagina successiva, a pagina 9, dove invece si parla di quello che avviene sul campo, che sul campo appunto continua l'offensiva ucraina, scrive Lorenzo Cremonesi, i cinque fronti, perché l'inverno non rallenta l'offensiva di Kiev. Bakhmut, Kharkiv, la centrale nucleare Kherson, e c'è infine l'incognita Lukashenko, che è un'incognita un po' per tutti. Poi dopo questa lunga pagina dagli esteri ci sarebbero questioni interne, che però a questo punto leggeremo più tardi. Ancora dagli esteri, le questioni di politica interna, ancora dagli esteri, molto interessante a pagina 21 l'accordo fra Italia, Gran Bretagna e Giappone su un nuovo caccia bombardiere, decolla Tempest, il super caccia invisibile, accordo fra Italia, Gran Bretagna e Giappone per sviluppare un jet di sesta generazione operativo nel 2035. Le cronache da casa nostra, segnaliamo a pagina 24 la legislazione sulle sostanze stupefacenti, ma soprattutto diciamo l'atteggiamento dei tribunali sulle sostanze stupefacenti. Quando cedere la droga è un fatto lieve, si chiede Luigi Ferrarella, le nuove soglie della Cassazione, i risultati dello studio di 398 sentenze dal 2020 a oggi. E nei verdetti si legge un po' di tutto, a dire il vero, bilancini o soldi in casa, a parità di grammi il contesto può sempre fare la differenza. E è sempre una cosa non troppo buona quando viene lasciato troppa libertà di giudizio ai giudici. È vero che un minimo di libertà ci deve essere sempre, tant'è che le stesse leggi, quando indicano una possibile pena, indicano sempre un minimo e un massimo, perché ovviamente non tutte le situazioni sono uguali. Quando però c'è troppa possibilità di scelta, forse quella legge è fatta un po' male, o forse bisogna cambiare proprio tutta l'ottica. Comunque, questo lo segnaliamo, molto interessante pagina 24. Pagina 25, la vicenda di Manolo Portanova, convocato dal Genoa, ma i tifosi protestano, allora viene lasciato in tribuna. Il calciatore condannato in primo grado a 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Infine, e dalle pagine dell'economia, la sezione dell'economia apre con la Tunisia e con l'Italia, Terna, cioè il colosso dell'energia elettrica italiano, maxi cavo con la Tunisia, e l'Europa investirà 300 milioni, un'opera strategica, dicono tutti, 850 milioni il costo totale in euro del nuovo elettrodotto che sarà lungo circa 200 km fra l'Italia e la Tunisia. Sempre buone notizie quando appunto si instaurano relazioni fra paesi, poi quando queste relazioni, oltre a interessare diciamo i VAT, interesseranno anche le persone, saremo ancora più contenti. Così la lettura del Corriere della Sera. Passiamo adesso a Repubblica, che come detto apre in maniera completamente diversa, perché si concentra sulle questioni italiane, ma in primis si concentra su una vicenda che affronta solo Repubblica, ovvero sia il contrasto, o pare di capire, purtroppo non ho seguito dall'inizio la vicenda, ci sono questi grandi agoni dialettici che Repubblica ospita, che però se non li segui tutti i giorni rimani un po' spaesato. Comunque c'è evidentemente un dibattito e anche una rottura fra grandi organizzazioni ecologiste, Italia Nostra da un lato, Fai, Lega Ambiente, WWF dall'altro. La svolta ambientalista, sia eoliche e fotovoltaico, ecco le nostre condizioni. Fai, Lega Ambiente e WWF rompono con Italia Nostra e firmano un accordo sulle rinnovabili. La transizione energetica non si può fermare, governiamo i cambiamenti invece di contrastarli. E poi c'è una lunga intervista a Marco Magnifico, presidente del Fai, nella pagina successiva. Quindi abbiamo i contrasti italo-francesi sui migranti e nuovo scontro tra Roma e Parigi, nodi restano, dichiara l'Elysée. Oggi ad Alicante in Spagna il vertice Euromed, la premier contava di incontrare Macron per sciogliere il gelo, ma arriva il no, nessun bilaterale, l'aspettiamo in Francia, non ci hanno invitato, lamentano a Palazzo Chigi. Verrebbe un po' da sorridere se non fosse poi questi contrasti hanno delle implicazioni pesanti sugli esseri umani. E poi, siccome appunto viviamo sempre tempi un po' così a volte surreali, ieri è stato dato l'annuncio che la Croazia a partire dal prossimo anno entrerà nell'area Schengen definitivamente, mentre a causa dell'opposizione di Austria e Olanda Bulgaria e Romania dovranno ancora aspettare. E a prendere le posizioni e le difese di Bulgaria e Romania c'è il nostro ministro dell'interno, che lamenta l'esclusione proprio di questi giorni dal sistema di Schengen. È una giornata triste. E vabbè, succede anche questo. Credo che abbia assolutamente ragione lui in questo caso sull'esclusione di Bulgaria e Romania dal sistema di Schengen. Però insomma, che lo faccia uno che poi in altri versi è molto diciamo impegnato nella lotta alla libera circolazione delle persone, così colpisce. Ah, ma comunque ogni partita si fa sicuramente storia a sé, per carità, lo sappiamo benissimo. A proposito di questioni nella maggioranza, c'è Repubblica in questo momento in corrispondenza da morosi sensi con Il Fatto, con Il Domani, con tutta quella parte di mondo politico e mediatico che vede come il fumo negli occhi qualsiasi tipo di intervento sulla magistratura. Stiamo parlando di sinistra, ovviamente. Cioè, la sinistra dei girotondi, la sinistra delle manette sventolate quando ci pare e via di questo passo. Su questa falsa riga oggi Liana Milella intervista l'ex guardia sigilli nonché ministro della giustizia ai tempi del governo Prodi, Giovanni Maria Flick, che dice: da Nordio una rivalsa contro gli ex colleghi PM, alla giustizia serve altro. Condivido le sue censure sulle intercettazioni, meno male, ma il rimedio non è quello che lui propone, insomma, questa cosa della separazione delle carriere proprio non è digeribile, eppure sarebbe dovuti pensare tanti anni fa, quando è stato completamente rinnovato quando è stata completamente radicalmente rinnovata la procedura penale nel nostro paese, e quindi si è creato un sistema per cui per forza di cose la separazione fra PM e giudici si sarebbe dovuta fare naturalmente, non è stata fatta e i problemi li vediamo. Ma passiamo a questioni più divertenti. Massimo D'Alema, che insieme a Putin e a qualcun altro lavora per fare il cattivo nei alla Marvel, non lo chiamano più perché è un personaggio, diciamo, troppo, è talmente privo di un minimo di sfumature che non gli possono far fare il cattivo. Dovrebbe trovare qualche produzione di queste qui, di non lo so, forse in India se le fanno ancora, in cui sono i cattivi cattivissimi senza neanche la minima possibilità di redenzione. In questo D'Alema andrebbe benissimo. Allora, per Priolo, la raffineria, quella della Lukoil, che diciamo sta in via di forse nazionalizzazione, forse no, spunta un altro compratore. D'Alema porta i qatarini dal governo. Ci sembra giusto, dopo le armi, dopo aver fatto telefonare in Colombia chi magari aveva bisogno di portarsi in casa una AK-47, che guarda caso stava lì in Colombia, adesso portiamo quelle meravigliose persone dell'Emirato Qatarino a parlare con il governo. L'ex presidente del Consiglio, consulente di una cordata tra un fondo del paese del Golfo e investitori italiani, che si è fatta avanti per acquisire la raffineria di proprietà di Lukoil. Che meraviglia! Ma il problema non è tanto che lui faccia queste cose per i fatti suoi, che ognuno per i fatti suoi fa quello che vuole, e che ogni tanto poi lo chiamino pure a parlare della sinistra, di quello che dovrebbe essere la sinistra, e nessuno che gli fa mai la domanda, dice: scusi, ma dottore no, perché manco si è laureato, ma signor D'Alema, ma lei, oltre a dirci, no, la sinistra che cosa deve diventare, perché ha fallito, di qua e di là tutte queste scemenze da dibattito televisivo, ma lei nella vita che fa? I soldi per le sigarette dove li trova? Sarebbe divertente. Eppure, raramente succede. Comunque, dopo queste meraviglie dal nostro paese, c'è l'Iran. Come dicevamo, anche Repubblica ospita una lunga intervista, in questo caso alla scrittrice Azar Nafisi, nota per il suo bestseller Leggere Lolita a Teheran. Si trova in questi giorni a Roma per la Fiera del Libro. Noi iraniane vittime di apartheid, ma il regime cadrà. E la lunga intervista comincia con l'hijab, che rapporto avevano le donne col velo prima della Repubblica Islamica, e la domanda, la Nafisi che risponde: il governo non se ne occupava, non metteva bocca su quel che le donne indossavano, eravamo libere, avevo parenti che lo indossavano, a cui eravamo molto vicini, ed erano donne brillanti e intelligenti come tutto il resto delle donne iraniane, non c'erano problemi. Mia nonna era una musulmana ortodossa e mia madre non indossava mai il velo, eppure vivevano fianco a fianco. Mia nonna diceva che il vero Islam non forza le donne a indossare il velo. E allora, perché per la teocrazia iraniana il velo obbligatorio è così importante? È un efficace mezzo di controllo. In pratica ci dicono: non possiedi te stessa, non possiedi il tuo corpo, siamo noi i tuoi padroni, ti diciamo cosa fare. È una lotta per il potere. Questo è il motivo per cui oggi indossare il velo è diventato un simbolo, una dichiarazione a favore o contro il regime. Il regime è un sistema totalitario che impone una divisa ai suoi cittadini, che controlla attraverso la repressione e ci porta via la nostra identità nazionale e individuale. Quello per cui stiamo lottando non è a favore o contro il vero, ma è libertà di espressione e libertà di scelta. E poi insomma ancora lunga intervista, come anche questa molto molto interessante. Anche qui, come si può aiutare le donne iraniane? Le donne iraniane si possono aiutare parlando di loro, perché il regime gli dice in continuazione che sono sole, nessuno al mondo si interessa a loro. È una guerra psicologica. Se l'opinione pubblica nei paesi liberi parla di loro, compie l'opera più decisiva e importante: non farle sentire sole. Per questo sono importanti eventi di solidarietà come quelli in programma domenica al Teatro Parenti di Milano, che avete organizzato. Così Azar Nafisi. Poi che cos'altro? Abbiamo il New York Times, dove i giornalisti scioperano e non accadeva da 40 anni. E lungo articolo di Massimo Basile a pagina 23 e insomma è una notizia in realtà anche questa, magari sembra più per addetti ai lavori, ma va sicuramente segnalata. Poi mi pare che non ci sia moltissimo altro per quanto riguarda le cronache nazionali. Segnaliamo però sicuramente la vicenda del controllo della polizia cinese in Italia. A pagina 31, polizia cinese, stazioni verso la chiusura, la pista dello spionaggio finanziario, l'inchiesta sugli uffici paralleli in Italia, il sospetto che Pechino monitori così il flusso di denaro dei propri connazionali. L'ONG spagnola che ha denunciato il caso segnala rientri forzati anche dal vostro paese. Segnalerei anche che questa vicenda non è dell'oggi e che è andata avanti anche grazie a tutta una serie di feconde relazioni fra le amministrazioni cinesi e quelle italiane. Ecco, non è che hanno fatto proprio tutto di nascosto, bisogna dirla questa cosa. Comunque, questa era la lettura di Repubblica. Vediamo il manifesto che ci dice. Il manifesto apre con le questioni di politica economica. Sull'evasione, qui siamo a pagina 2, Italia record nell'Unione Europea e la Commissione ci avverte, la maggioranza in difficoltà con la manovra, sale a 700 milioni la soglia per le misure lasciate alle Camere. Una lunga intervista a Maria Cecilia Guerra, ex sottosegretaria all'economia nel governo Conti 2 e nel governo Draghi, attualmente deputata, che dice è una manovra piena di false narrazioni e vere ingiustizie. Poi a pagina 4, il governo sfratta il diritto all'abitare, la legge di bilancio taglia il bonus sugli affitti per i morosi incolpevoli e ignora le richieste di associazioni e sindacati degli inquilini. La Meloni difende il diritto di proprietà ma dimentica i più poveri. E poi su questo c'è una lettera aperta al ministro Salvini firmata da Walter De Cesaris, segretario dell'Unione Inquilini, che chiede un incontro urgentissimo proprio per cambiare la legge di bilancio. Quindi e a pagina 5 il suicidio assistito, suicidi assistiti in Svizzera, l'addio di Massimiliano, anzi di MIB come si faceva chiamare, senza la famiglia. Massimiliano, detto MIB, è morto ieri in una clinica svizzera con il suicidio assistito. Al 44enne affetto da sclerosi multipla non si è potuta applicare la sentenza Cappato DJ Fabbo. Così, altra questione, questa abbastanza rimossa purtroppo, e gli esteri con Sabato Angeri che firma un reportage da Kherson. Le cisterne della libertà dissetano Kherson, ma le case sono macerie. Nella città strappata all'occupazione russa, gli abitanti provano a ricostruire. In Donbass i raid Eri non accennano a fermarsi. A Odessa, colpita la stazione di pompaggio dell'acqua, da lunedì lungo la costa non arriva acqua. Poi abbiamo un lungo un'intera pagina dedicata al Perù, la firma Claudia Fanti. Suicidio politico, lo definisce Claudia Fanti, Castillo nello stesso carcere di Fujimori, il tentativo di autogolpe del presidente peruviano Pedro Castillo finisce in modo inglorioso. Tocca adesso alla vice Dina Boluarte, prima presidente donna. La destra scatenata, ma anche lui ci ha messo del suo in vista un governo di unità nazionale. E Roberto Livi, in un commento che parte dalla prima pagina, segnala come quello di Castillo sia un passo falso per l'asse dei leader progressisti del Sud America. Mi pare che sia tutto, anche per quanto riguarda il manifesto, e allora possiamo passare a dare un'occhiata a Avvenire. Per quanto riguarda la eccoci qua, per quanto riguarda l'edizione di oggi, abbiamo a pagina 3 un intervento molto interessante di Paolo Viana sulla diffamazione, questione particolarmente all'ordine del giorno in questo periodo, che va sempre, diciamo, toccata con le molle. Così l'arma della diffamazione è utilizzata per intimidire i media. Resta un reato penale con pene detentive in 160 paesi, anche se non c'è dolo. Denunce e cause temerarie avanzate per scoraggiare i giornalisti sfruttando le leggi esistenti. Una situazione allarmante a livello mondiale nel rapporto dell'UNESCO con il contributo di ossigeno per l'informazione. Ancora troppe norme punitive verso chi esprime legittime critiche al potere, secondo l'agenzia ONU. Senza esito per ora le campagne internazionali per depenalizzare e introdurre sanzioni pecuniarie al posto di quelle detentive. Anche in Italia il problema è molto sentito e da tempo si cerca di intervenire. E poi ci sono appunto le questioni relative a proprio le ultime vicende di cronaca. Quindi abbiamo il Rojava e la Siria del Nord, anche qui un'intera pagina molto molto interessante. Stati Uniti e Russia alleati per forza in Siria, Erdogan in Kurdistan ora va fermato. Ad Ankara è arrivato l'inviato speciale di Putin, mentre gli USA trasferiscono mezzi militari nel nord e premono sul presidente turco, che tratta la contropartita per rinunciare alla nuova invasione. C'è una intervista al portavoce delle YPG che dice: se attaccati risponderemo, ma il Rojava sopravviverà. Secondo Nurat Esen, che è portavoce appunto dell'IEPG, uno degli obiettivi dell'operazione è turca è di accendere sentimenti nazionalisti prima delle presidenziali, ma lo scopo principale è di eliminare il progetto curdo che si è già imposto internazionalmente. E poi, come sempre, la testimonianza dei profughi: la mia fuga disperata da Kobane è peggio che nel 2018 ad Afrin. Il racconto di Latan, uscito dalla città simbolo della resistenza al Daesh. Timori anche nel campo di Shaba, vorremmo andare via, ma non c'è scelta, dobbiamo restare e difenderci. Poi dalla Siria all'Ucraina, civili fucilati, l'ONU inchioda la Russia, in 102 villaggi 441 trucidati, Putin non cambia marcia, continueremo a colpire le infrastrutture energetiche. Più di 1000 missili negli ultimi 8 attacchi contro le strutture del paese, mentre arriva il terribile esito dopo mesi di indagini, riscontri sul campo e testimonianze incrociate. Si tratta di 341 uomini, 72 donne, 20 ragazzini e 8 ragazze. La gran parte delle vittime erano ammanettate o con le mani legate con nastro adesivo. Sempre sul Ucraina, Riccardo Michelucci parla della scelta dell'obiezione di coscienza. Qui siamo a pagina 7, tutelare chi si oppone alle armi. C'è un filo che unisce il movimento non violento italiano a chi in Ucraina come in Russia dice no alla logica militare. Le analogie col caso Gozzini di 60 anni fa. E poi a Milano un progetto per le donne ucraine arrivate lì insieme ai loro bambini. Poi abbiamo la politica interna e la giustizia ancora in primo piano, ancora in primo piano il ministro Nordio. Sulla giustizia arriva l'apertura del terzo polo, Nordio condivisibile sulle intercettazioni. Dopo Calenda e Renzi anche il presidente di Italia Viva, Rosato e Più Europa offrono una sponda al giro di vite annunciato dal Guardia Sigilli. Speriamo porti a fatti concreti. PD e Movimento 5 Stelle restano contrari. Ecco, già l'abbiamo fatto il campo largo, lo facciamo sullo schifo. I penalisti, il sistema è al collasso. E poi, vabbè, ci sta tutto, ci sono anche le questioni un po' di gossip, un po' no, le regionali del Lazio dove Sinistra Italiana e Verdi si spaccano, Sinistra Italiana scarica D'Amato mentre i Verdi devo immaginare di no, e la destra ancora non riesce però a trovare un candidato alla presidenza della regione. Poi sull'Iran abbiamo già ampiamente detto e mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda le cronache. E anche le pagine della cultura non ci offrono, diciamo, granché, per cui a questo punto possiamo passare all'ultimo quotidiano che abbiamo sotto mano e che è il Messaggero. Allora, il Messaggero, come spesso accade, diciamo, ha interessi precipui, ecco, particolari e precipui. Oggi tutti parlano di Iran, parlano di politica interna, almeno declinata in un certo qual modo. Ma per il Messaggero le questioni importanti sono il tetto al contante e il PNRR. Allora, intanto abbiamo l'Unione Europea, pagina 2, che fissa il tetto al contante a 10.000 euro, in Italia resta della metà. Questo perché, lo ricordiamo, non tutti i paesi dell'Unione Europea avevano previsto questo famigerato tetto al contante. Adesso è previsto e si prevede anche che i paesi membri possano metterlo più basso. Adesso si potrebbe anche parlare d'altro. È una somma giudicata adeguata per contrastare il riciclaggio e le attività illecite dei clan criminali, costretti ad adattarsi ai cosiddetti paesi frugali, dove non c'era alcun limite di sorta: Germania, Olanda, Austria e Finlandia, ma anche Estonia, Lussemburgo e Irlanda. Poi abbiamo una lunga intervista al cognato Lollobrigida che dice il PNRR si può modificare su energie e infrastrutture, vedremo come, comunque dice che si può modificare. E poi, a proposito sempre di grandi chiacchieroni, altra intervista stavolta al leghista Edoardo Rixi, che annuncia: porteremo il sud in Europa, valichi e Roma Pescara, fondi soltanto per le opere utili al paese. Io non solo voterò, diciamo, ma farò proprio campagna elettorale H24 per quel candidato che un giorno vorrà fare la sua campagna elettorale, dicendo: chiederò fondi per le opere inutili, perché ci sarà pure qualche opera inutile da qualche parte da finanziare, tutti invece solo opere utili. Vabbè, e quindi abbiamo la leggendaria
linea Roma-Pescara che porterà il sud in Europa, in questo caso più il centro che l'Europa. Come verrà fatta, in che maniera, in quanti binari, dove passa, dettagli possiamo guardare queste piccolezze. Io, diciamo, nel mio piccolo consiglio di far finire i lavori almeno fino a Tivoli, riuscire ad avere la fine dei lavori della Roma Tivoli, poi fino a Pescara c'è tempo. Va bene, e mi pare che non ci sia molto molto altro per quanto riguarda il Messaggero. Più o meno le altre cose, insomma, le abbiamo viste già altrove. E allora a questo punto direi che possiamo chiudere con le cronache romane. Cominciamo proprio dalla cronaca romana del Messaggero. Non credo ci sia moltissimo quest'oggi. Si apre con la raccolta di carte di plastica che si blocca. Allarme rifiuti a Natale. Le piattaforme che lavorano i materiali sono sature e non accettano più consegne. Stracolmi i cassonetti della differenziata. Forti timori per gli imballaggi dei regali. Poi abbiamo i predoni del gasolio AMA, processo 11 dipendenti, carburante rubato dai mezzi e venduto. In 7 avrebbero usato le carte aziendali in modo abusivo per rifornire auto private. Quindi non molto altro. Vabbè, ci sono i trasporti con le corse di tram che si sono dimezzate. Il comune lancia una gara per acquistare 130 nuovi veicoli, 40 attesi per la primavera. E poi sulla metro C la fermata dei fori sarà pronta per il giubileo. Ok della commissaria straordinaria al progetto definitivo e il via anche ai fondi per la tranvia da Termini all'Aurelio. Così la cronaca romana del Messaggero. Allora passiamo adesso alla cronaca romana della Repubblica. Qui tutta l'attenzione per la morte di Alessia Sballa, la donna che ha perso la vita in un incidente sul grande raccordo anulare qualche giorno fa. Dove vai, fermati, così mi viene addosso, poi il silenzio. Repubblica ha ascoltato gli audio in cui la donna uccisa sul raccordo grida al suo assassino di fermarsi. Una svolta sulle indagini. Poi le luci e la folla nelle piazze del Natale, traffico paralizzato nella capitale, intanto sono arrivati 15 milioni di turisti, tutto esaurito al Colosseo. E poi mi direi che anche basta. Pure qua la benzina dell'AMA l'abbiamo detto, va bene. Il Corriere, la cronaca di Roma del Corriere, i vigili urbani, l'Olimpica pericolosa. Beh, diciamo, lo sapevamo purtroppo anche senza i vigili urbani. Poi pure qua non molto altro. C'è lo shopping natalizio, i lari di gasolio, insomma possiamo chiudere pure qui la cronaca del Corriere e a questo punto anche la nostra rassegna stampa mattutina, che si chiude qua quando si sono fatte le ore 9:50. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 9, essendo sabato. Un